Stasera cosa facciamo? Stasera cominciamo ad affrontare il libro dell'Esodo, e anche questo ha bisogno di alcune premesse. Allora, il libro dell'Esodo appartiene al corpo della legge di Israele, no? Quindi alla famosa Torah, ed è il secondo libro. Il libro dell'Esodo ha un fondamento storico, perché nel libro dell'Esodo è già rintracciabile la situazione di questi ebrei che si trovano in Egitto e sono trattati come schiavi, no? Quindi ha un fondamento storico. Però su questo fondamento storico ovviamente c'è tutta la costruzione della vicenda, e naturalmente la costruzione della vicenda è fatta con degli obiettivi. E allora vediamo quali sono gli obiettivi. Il primo obiettivo: presentazione di Mosè, il protagonista di tutta questa storia. E quindi il racconto, diciamo, della vicenda di Mosè sta un po' sulla linea dei racconti dei patriarchi, nel senso che la vita di Mosè è una vita sempre all'insegna dell'intervento di Dio, perché Dio aveva riservato Mosè per un suo progetto, per un suo disegno, che era proprio quello della liberazione del suo popolo. Ecco, attorno a questa figura, chiaro, si costruisce la prima parte del libro dell'Esodo, no? Quindi dedicata proprio a Mosè. Il secondo obiettivo è la condizione del popolo di Dio, di Israele, che adesso però soggiace in uno stato di schiavitù. Ma questo stato di schiavitù, che è reale, perché ho detto è il dato storico, è una schiavitù particolare, perché in effetti la vera schiavitù di questo popolo è un'altra, che su quel territorio, l'Egitto, non può adorare il suo Dio in un modo libero. Quindi la vera schiavitù è la non libertà di poter adorare il loro Dio, quindi l'unico e vero Dio. L'obiettivo è allora liberare il popolo da questa schiavitù, che è rappresentata ovviamente dalla schiavitù effettiva e concreta del faraone, che li usa come coloro che dovranno costruire le sue città, con tutte le strettezze che poi vedremo strada facendo. Secondo obiettivo. Il terzo obiettivo allora qual è? Il terzo obiettivo è mostrare il conflitto tra l'unico Dio e gli dèi. Questo conflitto che ha appunto una ragione, e la ragione è dimostrare l'inesistenza degli dèi. Quindi gli dèi non esistono, ma sono una invenzione dell'uomo. Però proprio perché sono una invenzione dell'uomo, quegli dèi mettono l'uomo in condizione di essere motivo di male, come il faraone fa male al popolo di Dio. Quarto obiettivo, ovviamente, la legislazione. Bisognava preparare una legge, perché Dio sta mantenendo la sua promessa, quella cioè di rendere stabile il popolo, il suo popolo, nella terra che aveva promesso ai padri. Ma la stabilità vuol dire questo popolo adesso deve rendersi un popolo indipendente, ma perché sia un popolo indipendente ha bisogno di una legislazione. Perciò l'obiettivo è: dobbiamo andare ad accogliere la legge che Dio ci darà, perché con quella legge dobbiamo costituirci come popolo. Questo dovrebbe essere l'indicazione che Mosè deve dare al suo popolo mentre attraversa il deserto. Altro obiettivo. L'obiettivo adesso è questo. mostrare al popolo tutta la legislazione che Dio ha insegnato a Mosè e Mosè deve insegnare al suo popolo. Questa legislazione che occupa un bel po' di capitoli, no? Che è l'ultima parte del libro dell'Esodo. Pertanto, attraverso questi obiettivi possiamo aver capito come è diviso questo libro. Ora, la prima parte è dedicata alla storia di Mosè, la seconda parte è la storia di Mosè che arriva fino alla famosa chiamata, quella del rovetto ardente. La seconda parte è dedicata a Mosè in Egitto e quindi il conflitto tra Mosè e il faraone e quindi le famose piaghe d'Egitto. Il terzo momento è la liberazione, il passaggio del Mar Rosso e il cammino nel deserto. Poi l'altra parte è dedicata proprio alla consegna della legge, che prevede poi anche la famosa questione del vitello d'oro. Ma tutto è legato attorno a Dio che sta dando la legge. E poi l'altra parte di Esodo, la parte diciamo finale, è proprio una sintesi di tutta la legislazione, quella che dovrà servire al popolo quando arriverà alla terra promessa. Però questa legislazione ovviamente è messa lì nel libro dell'Esodo, non è collocata però in un modo temporale, cioè non è che questa legislazione e Mosè l'ha detta così esplicitamente nel deserto prima di arrivare, ma quella legislazione che è scritta nell'Esodo, chiaro, che è desunta da una tradizione che è già vissuta. E quindi è come se gli autori di Esodo dicono, ma quale sarà stata la legislazione che Dio ha dato a Mosè? Bisognava ricostruirla. E come fare a ricostruirla? È la tradizione. Il nostro popolo ha sempre vissuto coerentemente a queste leggi, a queste tradizioni. Pertanto, ecco, il corpo, diciamo così, il corpo legislativo che viene posto lì sulla finale dell'Esodo. E quindi riguarda tutti gli aspetti della vita del popolo. Naturalmente era facile per Israele recuperare la tradizione, proprio perché il modo con cui c'era la trasmissione di generazione in generazione non erano i libri, era la tradizione orale. Perciò era facilissimo capire come erano vissuti i padri, come erano vissuta la generazione precedente, perché c'era la fedeltà della trasmissione. E di conseguenza ecco che questa trasmissione permette agli autori di Esodo di costruire tutto questa parte di Esodo che contiene perfettamente tutta la legge. Ecco, questa è un po' la struttura del libro dell'Esodo. E teniamo presente che il libro dell'Esodo, come sempre diciamo, perché è utile che lo ripetiamo, il libro dell'Esodo non è il diario di quelli che hanno attraversato il deserto, di quelli che sono stati in Egitto, di quelli che... No, è una, diciamo così, è un racconto su una base storica che però è stato costruito ovviamente su questa tradizione orale, come del resto è stato fatto per il libro di Genesi. A differenza del libro di Genesi, ovviamente c'è un dato reale, è la schiavitù in Egitto, ed è lì che parte tutto. Adesso proviamo un po' ad inoltrarci questa sera in questo libro. Naturalmente dopo voi per compito lo leggerete dal vivo dopo, e precisamente però non tutto l'Esodo, mi raccomando, leggerete solamente i primi quattro capitoli. È una cosa molto semplice, poi chi vuole andare avanti può andare avanti, però noi ci fermeremo ai primi quattro capitoli. Però adesso proviamo a capire bene questi quattro capitoli, e i quattro capitoli riguardano appunto soprattutto la vita di Mosè. cioè questo uomo che è preparato da Dio. E il racconto comincia così, comincia con la visione di questo popolo che è schiavo in Egitto. E questa schiavitù è pesante, tant'è che questa schiavitù aumenta sempre più. Perché? Perché c'è già una sorta di segno, e il segno è questo, che quel popolo si moltiplica continuamente, diventa un popolo numeroso, ed è questa la ragione per cui il faraone comincia ad avere timore, perché dice: se questo popolo diventa numeroso e noi dobbiamo subire un attacco, questo popolo da che parte si schiera? È un popolo schiavo, perciò sicuramente si schiererà contro gli egiziani, saranno i nostri nemici in casa. Allora dobbiamo costringere questo popolo a non moltiplicarsi più. Allora ecco, i tentativi del faraone, due in modo particolare. Il primo tentativo sono i lavori forzatissimi, no? Se prima erano lavori forzati, adesso diventano forzatissimi, no? E poi, ovviamente, la grande decisione del faraone. Bisogna uccidere tutti i figli maschi. E questa è stata la cosa che più ha atterrito il popolo di Israele. In questo contesto si inserisce appunto il racconto di Mosè. E infatti Mosè si salva da questa situazione in che modo? In un modo miracoloso, diciamo così, no? Ma non un miracoloso come lo intendiamo noi, come se fosse una cosa magica. Il miracoloso, è bello questo passaggio, dobbiamo tenerlo presente, con buona pace di tutti i mistici di questo secolo, no? Che pensano di pensare a Dio, di credere, facendo delle cose straordinarie. No. Il segno è che la sapienza di Dio ispira l'intelligenza della madre di Mosè. E questo è il segno di Dio. Perché è chiaro che Dio parla all'intelligenza dell'uomo. È necessario che l'uomo sia in grado di percepire che quella parola è veramente parola di Dio. La mamma di Mosè ha l'ispirazione, cioè sente la parola e dice: cosa farò di questo bambino? Io non posso ucciderlo. E in questa decisione c'è un passaggio importante, perché quella donna si mostra una donna che affida questo bambino al suo Dio, quindi al Dio di Israele. E infatti, che cosa fa? Costruisce quel famoso cesto e lo affida all'acqua del Nilo, lo mette. Un gesto forse così, ma quella donna ci crede, cioè dirà: io lo affido a Dio, Dio lo salverà. E infatti così avviene, ma lo salva in un modo curioso, lo salva attraverso la figlia del faraone. E Mosè cresce alla corte del faraone. Però, anche qui, di nuovo, un altro intervento di Dio che si serve di un'altra intelligenza, la sorella di Mosè. Quella che sta a osservare che fine fa questo cesto. E come vede che è raccolto dalla figlia del faraone, corre dalla figlia del faraone a dire: vero che hai bisogno di una nutrice? Te la procuro io, la madre. Dio ha compiuto il suo progetto. Allora, ha salvato Mosè, è vero, lo ha mandato alla corte del faraone, ma la formazione di Mosè non gliel'ha data il faraone, gliel'ha data sua madre. secondo quello che i libri della Sapienza poi diranno quando ci comunicheranno quell'aspetto, no? La madre è quella che forma il cuore dei figli. Ed è vero, la madre di Mosè rimane vicina a lui fin quando cresce, ma in quegli anni lì si forma il cuore, e il cuore di Mosè è il cuore israelita. Il cuore di Mosè è il cuore che ha dentro di sé la fede nell'unico Dio, quella trasmessa dalla madre. È chiaro che dopo Mosè arriva l'età dell'indipendenza, ma la madre non serve più, nel senso che per il faraone, ma la nutrice non serve più. Allora, il faraone, Mosè deve stare nella corte del faraone, è chiaro, è il figlio del faraone, Mosè, che non vuol dire salvato dalle acque, vuol dire figlio del sole. Ma chi è il sole? È il faraone. È figlio del sole, ma di un faraone che non è semplicemente un uomo, perché è un sole, che significa della faraone divinità. Quindi questo Mosè è figlio di un faraone, è figlio di un uomo che si proclama Dio. E in effetti Mosè rimane nome. Però in effetti Mosè, senza saperlo, è veramente figlio di Dio, ma non del faraone. È veramente figlio del sole, ma non del faraone. È figlio del Dio di Israele, perché è il Dio di Israele che lo ha salvato. Quindi il suo nome rimane. Pensate che bello questo passaggio, eh? Abramo cambia il nome. Giacobbe cambia il nome. Mosè non cambia il nome. È il nome che aveva alla corte del faraone. Ma proprio perché il significato è figlio di Dio, quel nome rimane. Cambia solo il senso. È vero che è figlio di Dio, ma figlio del vero Dio, dell'unico Dio, perché è Dio che lo ha custodito, è Dio che lo ha difeso, è Dio che lo ha, in un certo senso, preso e tenuto veramente come un figlio, l'ha cresciuto. Quindi Mosè, adesso già nella sua prima fanciullezza, è davvero sotto la protezione del Dio di Israele attraverso sua madre. E quindi i fondamenti di questo uomo, di questo bambino, di questo uomo poi, sono sicuramente fondamenti che lo fanno essere, lo fanno sentire parte di questo popolo, il popolo santo di Dio, il popolo di Israele. Ma ovviamente questo si manifesterà presto. Quando? Quando Mosè scende, comincia a girare e vede un egiziano che fa del male a un ebreo, interviene e uccide l'egiziano, perché deve difendere il suo fratello. Però Mosè se ne deve scappare, perché questa cosa sicuramente potrebbe essere punita dal faraone. Però vedete come la costruzione, perché deve scappare? E noi diciamo sì, perché altrimenti il faraone poteva anche ucciderlo, perché aveva ucciso un egiziano. Ma il testo ci dice, fa tutto parte di un progetto. Perché Mosè scappa dall'Egitto e dove va a ripararsi? Va nel deserto. Nel deserto di Madian. Là dove troverà Jetro, quel sacerdote di Madian. Quel sacerdote che poi consegnerà a Mosè la sua figlia, Zippora. E così Mosè si sposerà. Ma durante questa permanenza nel deserto, ecco, si inserisce il primo avvenimento del Mosè adulto. E questo avvenimento è quello che poi sta all'inizio di tutta la sua missione. È l'avvenimento del famoso roveto ardente. Un po' questo roveto ardente. Mosè è nel deserto e dove? Presso il monte Sinai. Quindi è già un luogo che vuole avere un significato. Quel monte Sinai sarà il monte su cui Mosè si incontrerà con Dio. Su quel monte Sinai Dio consegnerà la legge a Mosè. Adesso però lui non lo sa tutto questo, ma scorge già un segno. Vede questo roveto che brucia ma non si consuma. E poi incomincia il dialogo. Togliti i sandali, e qui, perché questo è un luogo santo. E poi vediamo qua. Cominciamo a soffermarci su questa visione. Ragioniamo un attimo sulla visione che Mosè ha. Il roveto che brucia ma non consuma. Perché proprio queste caratteristiche? E perché proprio il roveto che brucia? Allora, dobbiamo andare a capire la simbologia, ovviamente. Il fuoco. Che cos'è il fuoco? Nella tradizione, chiaro, nella tradizione giudaica, il fuoco ha due significati. Il primo è la presenza di Dio. Infatti, più avanti vedremo, quando Mosè sale sul Sinai per avere la legge, il Sinai è come se fosse circondato di fuoco. E certo, è il segno della presenza di Dio. Il fuoco dunque rappresenta Dio, la sua presenza, ma il fuoco ha anche un altro significato, ha il significato di ciò che purifica, nel senso che toglie tutto quello che sono le scorie, e quindi è un elemento purificatore. Adesso andiamo a capirlo nella realtà significata. Dio allora è uno che purifica. Ma in che senso purifica? Qual è la purificazione? E la purificazione è da inserire nel contesto, che è quello dell'idolatria. Perciò il fuoco purificatore sarà la verità. E la verità in che senso? L'unico e vero Dio. Quindi quel fuoco rappresenta quello che adesso dovrà succedere, e cioè l'unicità di Dio che va a purificare là dove c'è l'idolatria. È questo fuoco che attira l'attenzione di Mosè, però brucia, ma non consuma. Ma perché questa sottolineatura? Perché è bellissimo. Ora, l'intervento di Dio non è un intervento che distrugge. Quando Dio si pone come verità, e quindi pone la sua verità, non distrugge, ma cosa fa? Vuole riportare l'uomo alla verità, e lo vuole riportare cercando di togliere da lui tutto ciò che ostacola la verità. Ricorderete come questo verrà portato a compimento nel Vangelo, no? Quando Gesù si incontrerà con gli indemoniati, al punto che gli indemoniati, come vedono Gesù, gli dicono: stai lontano, sei venuto a rovinarci. Ma Gesù dice: no, io non sono venuto a rovinare, sono venuto a liberare. E infatti ridà la dignità a tutti coloro che prima l'avevano perduta a causa appunto del diavolo. Perciò il fuoco che brucia ma non consuma è esattamente l'annuncio che l'intervento di Dio è un intervento che libera, è un intervento che brucia, sì, ma brucia tutto ciò che non serve alla verità. Non brucia l'uomo, non distrugge l'uomo, ma distrugge ciò che può far male all'uomo. E Gesù porterà a compimento anche questo, quando dirà: io sono la verità, ma io sono venuto a portare una divisione. E certo, ma la divisione è questa, è la verità che distrugge tutto ciò che, come menzogna, inganna l'uomo. Però l'obiettivo è difendere l'uomo. È un roveto che arde, ma non consuma. Brucia, ma non consuma. È fuoco, ma non consuma. Anzi, sembra quasi che quel fuoco ravvivi ancora di più. Infatti Mosè è attirato e va a vedere. Ecco allora il significato di questo passaggio del roveto. Poi andiamo a vedere appunto il dialogo. Innanzitutto, togliti i sandali, perché questa è terra santa, è l'uomo santo. Togli i sandali. Cosa vorrà dire? Rispetto? No, rispetto siamo noi occidentali che diciamo così. No, no. Perché noi dobbiamo mettere il galateo, dobbiamo mettere l'educazione, no? Poi ovviamente tutto quello che è sacro bisogna stare attenti, perché non bisogna toccarlo, oppure non bisogna... Non c'entra niente. Cioè, togliti i sandali. È una delle cose più belle che Dio poteva chiedere a Mosè. Cosa vuol dire? Il sandalo è una sicurezza per il piede, giusto? Perché ti difende dagli urti, ti difende dal terreno. Togliti i sandali. Cosa vuol dire? E vuol dire, Dio chiede a Mosè un atteggiamento di fiducia. Fidati di quello che stai per sentire. Assumi dentro di te l'atteggiamento di chi è disponibile ad accogliere. Togliti i sandali. Non difenderti. Abbandonati. E non è facile. Infatti, se voi andate avanti poi a leggere, leggerete, andate avanti a leggere il dialogo, gioca tutto su qui il dialogo, gioca sulla proposta di Dio e sul tentennamento di Mosè, gioca sulla decisione di Dio e sulla insicurezza di Mosè. Certo, Dio gli aveva detto: togliti i sandali, cioè tu devi arrivare a fidarti, ad abbandonarti, non avere paura. Gesù porterà a compimento questo, ma con un'altra immagine simile, quando dirà: camminerete sugli scorpioni, camminerete sui serpenti velenosi, ma nessuna cosa vi potrà danneggiare. Camminerete, poserete il piede. E proprio perché lo poserete nel mio nome, cosa vuol dire? Vuol dire questo: voi potete affrontare tutto nella misura in cui riponete la fiducia in me. Fidatevi, era l'invito di Gesù. Fidatevi di me. Con la mia fiducia potete affrontare qualsiasi cosa. Togliete i sandali. Vuol dire così. E Mosè allora adesso deve imparare a costruire dentro di sé questo atteggiamento di fiducia. In chi? Non in uno qualunque. Fiducia in quello che mi sta parlando. E gli sta dicendo delle cose che purtroppo sconvolgono Mosè. E Mosè dice: ma sì, ma come ti chiami? Tu mi parli, tu mi dici che devo fare questa cosa, ma come ti chiami? Qual è il tuo nome? Vedete come però questa costruzione, diciamo, del dialogo tra Mosè e Dio va in un certo senso, non così esplicito, però come sottofondo, va a riprendere il dialogo tra Dio e Abramo, è lì, perché Dio sta chiedendo ad Abramo dell'impossibile. Ti darò una terra, quale Signore? Vai, te la indicherò. Avrai una discendenza, ma da chi, Signore? Siamo vecchi, mia moglie è sterile, ma da chi? Ecco, davanti all'impossibilità. La differenza sta che Abramo ci viene presentato come l'uomo che era già nel suo animo mite e quindi disponibile a questo atteggiamento di umiltà e quindi di sottomissione. Mosè perché viene mostrato così, con uno che davvero si confronta con Dio, dice le sue difficoltà, dice perché? Perché Mosè ha fatto l'esperienza della corte del faraone e quindi adesso deve dare testimonianza di essere sicuro di fidarsi solamente di Dio e dell'unico Dio. Togliti sandali, fidati solo di me, perché questo è il luogo santo. Ma perché è il luogo santo? E non perché magari lì prima c'era un altare, prima c'era qualcosa. No, è il luogo santo perché? Perché qui c'è la presenza di Dio, il fuoco. Sei alla presenza di Dio. E perciò ci sta la domanda di Mosè. E quando io sarò andato in Egitto e farò tutto quello che tu mi avrai detto, mi chiederanno, ma qual è il suo nome? E che nome devo dire? E le due versioni. La prima. Dirai, io sono colui che è Yahweh. Io sono colui che è. Ma cosa vuol dire questa espressione? Non è un gioco di parole, io sono colui che è, no? È un'espressione importante, logicamente, nel contesto ebraico, giudaico, ma che comunque è vero senso. Io sono colui che è questo, io sono l'unico Dio esistente. Perché tutti gli altri dei non ci sono, non esistono. Io sono l'unico Dio esistente. Io sono colui che è. Ma questo Dio, unico Dio esistente, continua Dio. Questo unico Dio esistente non è un Dio che si arrocca, si toglie dalla storia degli uomini, ma continua. E dirai, è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, insomma, è il Dio che ha guidato la storia e che adesso vuole riprendere in mano la storia di questo popolo. Come mai? Perché? Perché, dice Dio, fa una confidenza a Dio a Mosè e gli dice, sai, il grido del mio popolo è salito sino a me. Allora, dice colui che è, allora ho deciso di liberare il mio popolo. Vedete anche qui com'è bello questo passaggio, eh? Questo intervento di Dio è un intervento particolare, perché è l'intervento di un Dio che ascolta il grido dei suoi. Il grido del mio popolo è giunto sino a me. È per quello che io ho deciso di venirlo a liberare. Perché mi cercano. Perché mi vogliono. Perché desiderano che io riprenda in mano la loro storia. E per questo, dice Dio, tu devi andare a liberare il mio popolo. tu sei quello che io mando a liberare il mio popolo. E poi arriva a dire una cosa incredibile: tu farai le mie veci, tu sarai Dio. Ma tu sarai Dio, anche qui un gioco di parola, perché già il faraone dice io sono un Dio, invece adesso è Dio che dice a Mosè tu sarai Dio. Che significa? Significa che siccome hai tolto i calzari e quindi ti sei consegnato totalmente a me, hai fatto l'atto di sottomissione, io posso agire pienamente in te. Quello che tu fai è sicuramente quello che io voglio, e tu farai solo quello che vorrò io, perché hai tolto i sandali, ti sei messo a disposizione di Dio. E allora, certo, Mosè tentenna, perché dice ma io non sono capace di fare questa cosa, no? Cioè io non sono capace di parlare, come faccio? Devo dare la parola al faraone, ma non sono capace di parlare. Va bene, dice Dio, non preoccuparti, tuo fratello ti sta venendo incontro e Aronne sarà la tua parola, tu sarai Dio, Aronne sarà la tua parola. E ma signore, ma no, ma manda un altro, diciamo, sì, no. E Dio continua, no, devi essere tu. E poi gli dà due segni, anche questi sono importanti, dopo che abbiamo aperto. Due segni: prendi il bastone, gettalo per terra, bellissimo questo, eh? E Mosè getta il bastone per terra e si cambia in serpente. Prendilo per la coda e ritorna il bastone. Che significa? Allora, quel bastone, vedete, Mosè lo usa liberamente, il suo bastone. Però, sulla parola di Dio, quel bastone diventa serpente, ma a simbolo di che cosa? Qual è la simbologia? Il serpente. Che cos'è il serpente? Il serpente è il simbolo della sapienza, abbiamo detto più di una volta, no? Quindi, dice Dio a Mosè, il quale ha mostrato timore ad andare dal faraone. Passiamo dal faraone, che cosa dico? E gli fa questo segno. È come se Dio dicesse: hai capito di cosa consiste la sapienza del faraone? Consiste in una cosa che tu potrai gestire liberamente. È come il tuo bastone. Guarda, lo butti per terra, diventa un serpente, ma se lo prendi per la coda, diventa un serpente. È come dire, tu affronterai il faraone, ma lo sconfiggerai. Perché lo farai diventare, in simbolo, lo farai ridiventare un bastone. Cioè lo svuoterai della sua sapienza. Non sarà più lui il sapiente. Sarà il segno che tu produrrai. E poi vedremo quando questo avviene, no? Cosa succede attorno a questo segno, no? E quindi Mosè comincia a impressionarsi di fronte a queste cose, no? Dio comincia veramente a far capire che lo vuole veramente usare come segno della sua presenza. E poi l'altro segno della mano, che è messa nel seno, diventa leprosa, poi rimessa nel seno, ridiventa la mano sana, risanata, no? Ma che cosa vuol dire questo? Che simbolo è questo? E la mano che viene messa nel seno esce leprosa e poi rimessa esce pulita. E questo è il simbolo di che cosa? Di tutto quello che avverrà e che noi conosciamo come le famose piaghe d'Egitto. Cioè, avverranno dei segni, dice Dio, nell'Egitto, ma avverranno quando lo dirai tu, e smetteranno quando lo dirai tu. Hai questo potere. La tua mano diventa leprosa. è il gioco della mano, eh? Perché la mano che cos'è? La mano serve a indicare, no? Serve a segnalare. Ebbene, infatti, quando tu stenderai la tua mano, si avvererà quello che tu dirai. Quando tu ritirerai la tua mano, smetterà quello che tu dirai. E così avverranno poi nella sequenza delle piaghe. Mosè adesso non può più dire di no. Deve partire, deve andare. Perché Dio gli ha dato tutto. Infatti si avvia, e mentre si avvia appunto incontra Ronne che gli sta venendo incontro. E allora ecco, racconta tutto ad Ronne e incomincia il suo viaggio, comincia il loro viaggio verso l'Egitto. Ecco, questa è un po' la prima parte. È importante allora quella di stasera capire questa premessa alla storia di Mosè. È l'uomo veramente scelto da Dio sin dalla fanciullezza, anzi sin dal grembo di sua madre, vorremmo dire, perché appunto questa madre ha un'intuizione speciale su questo bambino e lo segue, e la segue. E in effetti questa donna è davvero colei che è usata, tra virgolette, da Dio proprio per custodire questo uomo che è già stato scelto da Dio sin dal grembo di sua madre. E quindi questa figura di Mosè presentata così è chiaro che è una figura di rilievo, ma di rilievo come? E di rilievo nei confronti appunto di questo grande progetto di Dio. Ed è la cosa che così Esodo ci trasmette con questo racconto, però ovviamente, come sempre facciamo, la trasmissione di queste notizie, di questi racconti, ovviamente, hanno una pretesa. Cioè, la pretesa è questa. Questi racconti ritrasmessi, questi racconti che appunto sono riascoltati, questi racconti che sono sempre raccontati, che scopo hanno? Perché? E qui diventa un primo messaggio che, vabbè, fa parte di tutto l'esodo, però già in questa prima parte è comprensibile. Ecco, il messaggio costante e quindi insistente è proprio questo. Imparate a capire che Dio vuole guidare la vostra storia, però ha bisogno di uomini che facciano le sue veci. Ricordate Gesù come porterà a compimento questa parola? Quando dirà: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate il padrone della messe perché mandi operai alla sua messe. Ora, questa parola di Gesù è esattamente il compimento di questo messaggio che soprattutto emerge da questi racconti, soprattutto i racconti dei patriarchi e adesso il racconto di Mosè. Cioè Dio vuole guidare la storia, ma ha bisogno di uomini che la guidino secondo il suo progetto. Certo che letto così dell'Esodo, vabbè, è un racconto, però se lo leggiamo con quest'ottica, è chiaro che il libro dell'Esodo è un messaggio chiarissimo. Un messaggio per chi? Noi diremmo. Beh, noi oggi possiamo solo dire questo. È un messaggio per la nostra cristianità. È un messaggio per la Chiesa, ovviamente. Ma impariamo a fare queste applicazioni. Se è un messaggio per la Chiesa, cosa vuol dire? Vuol dire che questa Chiesa dovrà essere il popolo guidato da chi ha questa capacità di trasmettere solamente il progetto di Dio. Perché sia Dio a guidare la storia e non gli uomini. Non è Mosè che guida la storia. Mosè è lo strumento con cui Dio guida la storia. E infatti, guardate, Mosè è preparato. Tutti i passaggi della sua crescita sono passaggi che ti dicono: guarda l'intervento di Dio, guarda, è intervenuto il Signore, guarda, è una cosa inaspettata. Tutta la vicenda di Mosè è imperniata su questo continuo intervento di Dio, prima di tutto in se stesso, perché poi doveva essere lui a portare questa presenza di Dio. E questo è un altro messaggio. Come devono essere gli uomini che guidano, oggi diciamo, la Chiesa? Devono essere come Mosè. Nel senso che devono avere la capacità di fare questa esperienza dentro di loro. Primo, che sappiano togliere i sandali. E una grossa difficoltà oggi è esattamente questa. La difficoltà a togliere i sandali. Anche perché la difficoltà primaria è un'altra, che è quella di non capire più che lì c'è un fuoco che brucia ma non consuma. Perciò è logico che non ti vedi di togliere i sandali, perché non hai più la capacità di vedere quel fuoco. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che la difficoltà più grande di oggi è proprio quella di saper cogliere ancora una volta l'unicità di quel Dio che vuole portare la verità dicendoti: io sono l'unico Dio. Oh, questa realtà, attenzione, che non è più presente in mezzo a noi. È perciò che i cosiddetti pastori della Chiesa non si tolgono i sandali. E togliere i sandali non vuol mica dire dare segni di povertà. Togliere i sandali è un atteggiamento interiore con il quale tu dici: io devo guidare questa storia, ma secondo quello che Dio vuole. San Paolo, ricorderete sempre come ha sottolineato fortemente questa cosa, soprattutto nella lettera ai Corinzi, quando lui insiste continuamente dicendo: ma ricordatevi che né Paolo, né Apollo, né Cefa, nessuno di noi è morto in croce per voi. Noi siamo solo amministratori. Noi dobbiamo fare solo quello che ci dice Gesù. Certo, portato a compimento, no? E Mosè deve andare in Egitto a dire che cosa? Dovrà dire solo una cosa: mi ha mandato il Dio di Israele. Io sono qui per portarti il Dio di Israele. Sono qui perché il Dio di Israele vuole incontrare te, Faraone. E non sapremo cosa risponde Faraone. Ma chi è questo Dio? Però tu, Mosè, sei quello che ha portato questa presenza, il Dio di Israele. Quindi, ecco, la Chiesa deve tornare lì. Deve tornare a avere il coraggio, la Chiesa intendo, i pastori della Chiesa devono avere il coraggio di ridare alla gente, al popolo, proprio questa verità, una verità che brucia. Certo, perché? Perché deve far cadere tutte le scorie. Perché? È una verità che non consuma, ma anzi, ridà dignità all'uomo. E la dignità parte proprio da lì. Parte dal riconoscere l'unicità di Dio. E infatti, cosa fa questa unicità di Dio? È bellissimo, eh? L'unicità di Dio cosa fa? Quando questa unicità di Dio trionfa, cosa avviene? Che il popolo di Israele è liberato dall'Egitto. Perciò, ciò che ridà dignità all'uomo è solamente l'unicità di Dio, l'unico Dio. Ecco, Mosè deve andare a dire tutto questo. Ecco il senso del togliere i sandali. Mosè deve dire: io non devo turbare mai questa presenza di Dio. Togli i sandali. non metterci niente del tuo. Tu devi andare a dire solamente quello che ti dico io. Togliti i sandali, perché questa è terra santa. Sei alla presenza di Dio. E naturalmente questo messaggio è un messaggio comunque scottante, perché in effetti, ripeto, la grossa difficoltà, soprattutto oggi, la grossa difficoltà è proprio quella di aver capito che più nessuno inteso in modo, diciamo così, percentuale, no, più nessuno ha questo, direi, ha questa preoccupazione. La preoccupazione di ridare la certezza dell'unico Dio. È come se la cosa fosse superata, è come se la cosa fosse scontata, è come se la cosa fosse rivedata appunto ai testi dell'Antico Testamento. Invece, questo è esattamente il principio, il fondamento, su cui poi il popolo potrà finalmente godere il suo stato di libertà. Certo, è difficile tutto questo, perché ti sembra di essere fuori dal mondo. Sei molto più capito, sei molto più accolto, sei molto più, diciamo, parte della gente se cominci a dire e a parlare dei problemi della gente. Ma Mosè non va a parlare dei problemi della gente, va a dire: il mio Dio mi manda, io devo far conoscere il mio Dio e devo fare quello che lui mi dice. Tu devi lasciare andare il mio popolo, tu, perché l'ha detto Dio. E lì c'è tutto lo scontro, no? Proprio perché si scontra questa presenza di Dio con l'ambizione del faraone. Però Mosè deve dire solo questo: quello che Dio vuole. E naturalmente è chiaro, oggi perché viviamo questa situazione di tiepidezza? Perché oggi la Chiesa è in uno stato di tiepidezza, non pensate, perché è tutto bene, perché ormai la chiave di interpretazione è l'emotività, la chiave di interpretazione è il sentimento, siamo in uno stato di tiepidezza. Ed è grave più di ogni altro momento questo momento, perché la tiepidezza non porta da nessuna parte, anzi la tiepidezza impoverisce sempre più. E cosa manca allora? Manca la cosa importante, manca quel grido. Avete sentito Dio cosa dice a Mosè? Il grido del mio popolo è giunto sino a me. Manca questo. E che cos'è quel grido? Quel grido è proprio il popolo che dice: Dio, abbiamo bisogno solo di te, perché sarai tu il nostro liberatore. Ma chi te lo dice oggi ancora? Voi dite: beh, fino a quando non siamo mica schiavi noi, no? Ma come non siamo schiavi? Siamo più schiavi noi che non il popolo di Israele in Egitto, eh? Perché noi siamo schiavi di tiepidezza. Noi siamo schiavi non solo del faraone, ma di molti faraoni. Il famoso cosiddetto benessere è già un grande faraone. Tant'è che il nostro malessere a cosa è legato? Alla mancanza dei soldi, alla mancanza delle cose che ci servono, insomma, alla mancanza di queste cose. E che cosa chiediamo a Dio? Non chiediamo certamente: Signore, noi vogliamo vivere solamente secondo te, vieni a liberarci. Noi diciamo: Signore, fammi trovare i soldi, fammi trovare il lavoro, fammi trovare queste cose. Capite? Abbiamo perso il senso, siamo nella tiepidezza. E questo grazie ai pastori che ci hanno dato il rapporto con Dio come una macchina in cui si mettono i gettoni. non ci hanno più dato il senso di Dio come davvero la radice del vero benessere dell'uomo. Ma Dio per Dio, non Dio come appunto il distributore di caffè o di Coca-Cola. Dio per Dio, cioè la sua presenza, non le sue cose. Perché Gesù ci aveva detto, cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Quindi, è importante questo, Dio per Dio. E quel popolo cosa sta gridando? Dio per Dio. Perché qui non possiamo neanche offrirti un sacrificio, ci è proibito. Noi vogliamo sentire ancora la tua presenza, perché tu sei il nostro re, sei la nostra guida. Il grido del mio popolo è giunto sino a me. Allora ho deciso di liberarlo. E noi, quando è che gridiamo a Dio? Per Dio. Quando è che confidiamo veramente in questo, in questa presenza di Dio come colui che ci riscatta dalla profonda schiavitù, la vera schiavitù, quella che non ci permette di sentire dentro di noi che ciò che importa è solamente Lui. E noi siamo schiavi a questo livello, appunto la tiepidezza. Perché questo Dio l'abbiamo messo dentro insieme a tutte le altre cose, non è più il primo, l'assoluto, deve stare in mezzo alle altre cose, è la tiepidezza. Guardate come sono pasticciati i messaggi dei pastori oggi, sono pasticciati, perché ti mischiano Dio con tutte le altre cose e la gente è disorientata. Ma certo che è disorientata quando ascolta, perché è certo. Perché più nessuno ti dà la certezza di Dio. Più nessuno ti dà questo volto di Dio che davvero deve essere colui che viene a liberarti. Mosè deve dire tutto questo al faraone. Ricordati che io sono venuto a portarti il Dio di Israele, quel Dio che vuole che tu liberi. Tu devi obbedire a questo Dio. E qui lo scopo. Però Mosè ha una forza incredibile, per forza, era tentennante al rovetto ardente, ma dopo che Dio si è mostrato deciso, no, tu devi andare. E dopo che lui ha capito il senso di quei sandali tolti, allora Mosè è diventato forte, ha riacquistato la sua forza, ma non più la sua forza, ha sentito in sé la forza di Dio. Ecco, allora il testo di stasera, vedete, è un testo molto attuale, al di là del modo con cui è stato raccontato, però è un testo che ha la pretesa di parlare anche oggi, perché appunto sulla scorta della parola di Gesù, pregate il padrone della messe che mandi operai alla sua messe, però devono essere operai che hanno capito bene cosa devono fare, altrimenti non sono operai della messa. Ecco, Mosè diventa questo faro nell'antichità, no? Dell'uomo che va e fa le veci di Dio. Del resto anche qui si porterà a compimento questa storia, no? Di Mosè, quando Gesù ai suoi discepoli, ai suoi apostoli, che cosa dirà? Dirà: chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. Quindi, di nuovo, come Mosè si è sentito dire, tu sarai Dio. Ovviamente farai le mie veci. E gli operai della messe, gli apostoli, i cosiddetti pastori, sono quelli che devono veramente avere la certezza, la coscienza di dire: è certo, io sono qui, ma sono solamente colui che fa passare Gesù. Però, attenti, è come se Gesù dicesse ai suoi apostoli: voi siete la mia presenza. Come Dio ha detto a Mosè, tu sei Dio. Ecco, i pastori devono essere così. Devono essere quelli che vanno là dove c'è. È bellissimo anche quell'altro passaggio, no? Certo, Mosè va in Egitto e va perché Dio dice: guarda che hanno invocato, il loro guido è giunto a me, io sono sceso a liberarlo. Guarda che aspettano il mio intervento. C'è un popolo che attende. E Gesù dirà ai suoi apostoli: state attenti però, perché io vi mando. Ma se in una città non vi accoglieranno, scuotete la polvere dei vostri calzari e andatevene. Ma perché? Perché vuol dire che non c'è la predisposizione. Non c'è il sentire la necessità di Dio. Perciò non siete voi a creare questa premessa, ma voi dovete semplicemente capire dove c'è questa premessa. Ed è lì che dovete lasciare il segno del Vangelo. Mosè va in Egitto, ma va perché c'è una premessa. C'è il popolo che grida e chiede l'intervento di Dio. Con buona pace dei mistici pastori che pensano di convincere la gente per mettere dentro poi chissà che cosa, ma se la gente dentro non ha predisposizione alla parola del Signore, non gliela imponi, sai, assolutamente. E poi, se non è la parola del Signore, che cosa fai alla gente? La inganni. Lo dirà San Paolo a Timoteo, no? Sapete cosa fanno i falsi maestri? Raccontano alla gente quello che la gente vuole sentirsi dire. E allora sono applauditi. Allora sono accolti. Ma è l'inganno. Timoteo, vigila, stai attento. Tieni lontano la gente da questi maestri. Mosè, invece, è l'uomo di Dio. È l'uomo che va veramente a portare questa presenza di Dio e sarà la presenza liberatrice. Ecco, come vedete l'attualizzazione di Esodo è chiara. E questo perché l'ho detto? Per far capire come i testi della scrittura sì sono scritti a quell'epoca, ma proprio perché tutte le volte che noi proclamiamo questa scrittura, alla fine diciamo parola di Dio, diciamo una cosa importante, perché se è parola di Dio non ha né un passato, né un presente, né un futuro, è solo presenza. Certo, non dei fatti, non degli avvenimenti, ma del senso che questi fatti e questi avvenimenti contengono. Ecco perché è importante andare a leggere la scrittura, ma non così, come se fosse la lettura di un libro qualunque, ma vanno lette con la grazia dello Spirito, perché lì devi scovare dentro in questa scrittura la presenza di Dio, la presenza dello Spirito, che è quello che ti fa sempre sentire attuale quella parola. Oggi quel libro dell'Esodo, scritto appunto nell'800 circa avanti Cristo, oggi è ancora per noi parola di Dio. Però devi andare a capire che cosa Dio ti chiede e che cosa Dio vuole. La scrittura va letta in questa direzione, no? Ed è quello che spero di poter aiutare a fare in questa maniera. Adesso voi mi dovete dire se ci sono delle chiarificazioni, come sempre.
Allora i papi sono quelli che devono guidare la cristianità, come dovrebbero essere.
Papi, vescovi, sacerdoti.
L'unico vero Dio che dice: io sono un Dio geloso, come adesso diceva la gerarchia. Cosa dice? Che dobbiamo unire le altre religioni, buddisti, musulmani, allora ci saranno giorni ancora più tristi.
Allora, è fatto bene a fare questa osservazione, perché la dobbiamo analizzare. Adesso io non pretendo di essere l'analizzatore, però una parola si deve dire. Se noi analizziamo bene questa tendenza, no? Che all'apparenza sembrerebbe una tendenza, diciamo tra virgolette, progressista, no? Finalmente ci siamo decisi a togliere le differenze e finalmente gli uomini potranno sentirsi fratelli perché non c'è più niente che li divide. E quindi una visione così è chiaramente applaudita, per forza. Ma dove sta l'inganno? L'inganno sta in profondità. Allora, qual è la ragione che ti spinge a fare questo? La ragione è che gli uomini vogliono che spariscano tutte quelle cose che in qualche modo creano divisioni, creano differenze, giusto? E cosa sacrifichi per questo? Sacrifichi la verità, l'unicità di Dio. È vero che dicono, ma certo, noi crediamo, infatti, perché ci uniamo tutti insieme? Perché alla fine c'è un Dio solo. E questo vuol dire mistificare ancora di più. Perché vai sul difficile, non puoi dire niente. E dico, beh sì, certo, è vero, c'è un Dio solo. Beh, se ci pensi bene, è vero, perché come io, Dio, anche loro, Dio, in fin dei conti, è solo Dio. Ma guardate che il salto è ancora più profondo. Perché? Perché vuol dire che si può arrivare a Dio anche senza Gesù Cristo. E questa è l'eresia della Chiesa. Questa è l'eresia della Chiesa. E certo. Quindi la pretesa, tenete presente, adesso facciamo un ragionamento all'indietro, la pretesa di raggiungere l'unità degli uomini rinnegando la verità di Dio, mistificandola dicendo tanto c'è un Dio solo. Però com'è questo Dio? Chi è questo Dio? Infatti, bellissimo Mosè, che c'è di esempio, la preoccupazione di Mosè cos'è stata? Se mi chiederanno chi sei, qual è il tuo nome? Oh, capiamolo bene, eh? Non è stato lì Mosè a dire, basta che ci sia un Dio, in fin dei conti vengo anch'io dall'Egitto dove c'erano tanti dei, magari tu sei uno di quelli. Capisci? Cioè, no, qual è il tuo nome? Io ti devo conoscere. E chiedere il nome non è una cosa così banale, superficiale, perché Mosè, ci risulta che quando era in Egitto non ha mai chiesto il nome degli dèi, no? Perché chiedere il nome significa chiedere l'identità, significa capire che tu sei un vivente. Guarda che bellissimo questo passaggio. Quindi ti chiedo il nome perché? Perché sei un vivente, perché ti ho sentito, perché mi hai parlato. Quindi ci sei, sei vero. Dimmi il tuo nome. Però l'unico Dio. Gli altri dei sono muti, non parlano. Ecco, dicevo appunto, ciò che si sta accadendo è proprio questo. È pensare di avere questo risultato di unità, no? Misconoscendo la verità di Dio, quasi dicendo, sapete perché siamo divisi? Perché abbiamo un Dio diverso dall'altro. Allora, è sbagliato avere un Dio diverso dall'altro, c'è solo un Dio. Questa è la mistificazione. Però il processo vero qual è? Il processo vero è la testimonianza di Luca, gli Atti degli Apostoli, quando appunto ci dice, quando quella comunità cristiana è diventata un cuor solo, un'anima sola, quando ha ricevuto, cioè quando hanno ricevuto lo Spirito di Gesù. È quello Spirito di Gesù che permette che molti siano una cosa sola. Rinnegare lo Spirito di Gesù come l'unico che ti dà la certezza di Dio vuol dire rifiutare il fondamento dell'unità. D'altra parte Gesù l'ha detto, la pietra scartata dai costruttori, e oggi la Chiesa sta scartando la pietra, e per di più la pietra angolare, quella che regge tutto l'edificio. E questo è il punto. Quindi la pretesa della comunione non sta in una questione di un Dio generico. Sì, è vero, c'è un Dio uguale per tutti, però è generico. Il segreto dell'unità sta in quella pietra angolare su cui deve costruirsi l'unità, e la pietra angolare è solamente Gesù. Certo, adesso applicate. Se oggi dite questo, che cos'è? È un fuoco che brucia, perché è verità, e infatti dà fastidio questo. Parlare di Gesù oggi, comunque sia, in questi termini, dà fastidio. È un fuoco che brucia. Però la pretesa è la purificazione. Ma chi lo potrà capire? E chi veramente è il cuore predisposto a riconoscere l'unico Dio? Il grido del mio popolo è giunto sino a me, e io sono sceso a liberarlo. Quindi non dobbiamo farci troppo incantare da queste prospettive romantico-sentimentali del siamo tutti fratelli, vogliamoci bene. Queste sono cose che non... devono stare molto lontane da noi queste cose, perché se veramente siamo credenti, noi sappiamo che queste cose ci saranno date per grazia, sarà il miracolo, come è avvenuto nella prima comunità cristiana. Tutti quelli che venivano alla fede venivano aggiunti alla comunità cristiana. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che quando tu acquisti o riacquisti questo unico Spirito di Gesù, è chiaro che tu dentro cominci a sentire, a essere capace di diventare un cuor solo, un'anima sola. Ma con chi? Con quelli che sono costruiti sulla pietra angolare, perché è lui che fa unità. Al di fuori di lui non si fa unità. Chiaro? Cioè, non è che abbiamo inventato niente stasera, eh? È tutto scritto, basta capire. Ma mi sembra che questa cosa non si capisca più. Fa molto più effetto, ripeto, parlare con termini che vanno a sollecitare le emozioni, i sentimenti, queste... fa molto più effetto. E ti sembra che dicendo queste cose presenti un volto di Dio che è sorridente, che è davvero la soluzione ai tuoi problemi. Ma è un Dio falso, è un Dio che non c'è, perché quel Dio, quello che c'è, quello vero, io sono colui che è, passa solo attraverso il rovetto ardente, e il rovetto ardente è Gesù. Perché quel rovetto ardente brucia, è fuoco, ma non consuma. Cosa pensate? Che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, la divisione, il fuoco che brucia. È il rovetto ardente. Però è chiaro che se tu vuoi avvicinarti a questo rovetto ardente, devi Gesù lo dice, chi mi vuol seguire? Rinneghi se stesso, togliti i sandali. Ecco i passaggi che purtroppo oggi mancano nella Chiesa. Noi parliamo della Chiesa, per forza, perché noi siamo Chiesa, dobbiamo parlare della Chiesa, no? Noi viviamo nella Chiesa, siamo parte della Chiesa. Quindi è giusto che la Scrittura venga letta alla luce dell'essere Chiesa. Altrimenti la Scrittura non ha senso. Perché la Scrittura è scritta perché quella gente fosse un popolo. E noi dobbiamo leggerla perché dobbiamo essere Chiesa. Bellissime le parole di Paolo, no? Quando dice, che cos'è la Chiesa? La Chiesa è il corpo di Cristo. Bellissime anche le parole di Pietro. Voi dovete essere delle pietre vive, no? Con cui Dio costruisce il suo santuario. Ma il suo santuario qual è? Il suo santuario è il suo popolo santo. Gente di sua conquista, popolo sacerdotale. E certo, la Chiesa. Ecco, perciò la Scrittura ci deve orientare proprio a capire il nostro essere Chiesa. E quindi la pretesa che il nostro essere Chiesa sia alla guida di questo essere Chiesa, ci sia veramente sempre Gesù. Quel Gesù che si serve ovviamente dei suoi per poter essere presente e per guidare la storia. Ecco, credo che ho risposto. Ma non fatevi assolutamente convincere da queste misticheggianti visioni, perché non ci porterebbero distanti. Avere il coraggio di dire, no, l'unità non ci può essere se non c'è un unico spirito. C'è poco da fare. È lo spirito che conta.
Perché quello che si sente maggiormente in Dio è siamo tutti fratelli. Qual è la parola che si sente dire? A me è capitato, a noi.
Quando senti dire queste cose, basta che tu dica, senti, ma l'hai letto San Paolo? Basta dire così. E poi loro ti dicono, ma perché cosa dice San Paolo? Leggilo. San Paolo dice una cosa molto forte, dice in Cristo Gesù noi siamo diventati figli, e proprio perché siamo diventati figli dell'unico padre possiamo chiamarci fratelli, ma Gesù l'aveva già anticipato. Chi è mio padre, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Quelli che ascoltano la mia parola e la mettono in pratica, e chi è da vedere già. Ma noi siamo più bravi, perché noi siamo più, sai, siamo più forti sentimentalmente, no? È più bello dirci fratelli così, no? Fa effetto, però non è la nostra testimonianza.
Però non penso che noi siamo delle persone dure, perché non vogliamo fare di fraternità, in confronto a qualcuno che dice siamo tutti fratelli.
Però
si dice no, non è così.
Basterebbe fare un piccolo passaggio anche senza citare San Paolo, no? Sì. E dire allora, va bene, siamo fratelli, ma da dove deriva il fatto di essere fratelli? Deriva dal fatto di essere figli di un padre, giusto? Allora, lo conosciamo noi l'unico padre? Conosciamo. Come fai tu a conoscerlo? Lo conosco. Ah, io lo conosco perché me l'ha detto Gesù. Allora, io so che c'è questo padre, so com'è perché me l'ha detto Gesù, tu lo sai? No? Allora come facciamo a essere fratelli? Se non conosciamo lo stesso padre? Uno potrebbe dire, conosciamo lo stesso Dio, ma attenzione che Gesù aveva già fatto una cosa importante, aveva già fatto un'evoluzione nel suo modo di dire. Infatti, quando vi rivolgete a Dio, chiamatelo col nome di Padre, attenzione. Quindi la fraternità deriva solo dal riconoscimento della paternità. Ma chi ti dice che è padre? E come fai a sapere in che modo è padre? Te lo può dire solamente il figlio. e tu diventerai figlio se accoglierai il figlio, allora diventi fratello. Non so se ho reso bene.
Sì. Sì. Però a me adesso viene un dubbio.
Meno male.
cioè io sono nata qua e ho ricevuto questa religione, e chi è nato da un'altra parte del mondo e non sa niente di questa religione?
Allora, premetto che stiamo parlando di fraternità. Io di solito distingo sempre le cose in questo modo. Un conto essere creature di Dio, e fin qui ci siamo, perché Dio è in ogni uomo per forza, non per forza nel senso di obbligo, no? Perché altrimenti l'uomo non potrebbe esserci. La natura dell'uomo è strutturata su Dio. Vi rimando ai CD del Ma l'uomo è non predestinato.
Ah sì, sì.
Avevamo già fatto questo argomento. Comunque, quindi se parliamo di creature di Dio, ci siamo. Siamo tutti creature di Dio. Ok? Ma il problema non è semplicemente dire siamo creature di Dio. Il problema è che tu devi riconoscere questo Dio. Perché allora, se lo riconosci, vivi secondo Dio. Quindi il vero problema dell'uomo non sta nel mettere in dubbio se viene o non viene da Dio. Su questo non c'è dubbio. Dio è in ogni uomo, sicuro come l'oro. Perché la natura dell'uomo è strutturata su Dio. Il problema è saperlo riconoscere. Infatti Gesù viene non per dirci guardate che io vi porto Dio, no? Così almeno adesso voi siete in Dio. No, siete già in Dio. Io vi porto un'altra cosa, vi porto la conoscenza di questo Dio. Non so se ho visto.
Sì.
Quindi è in questa conoscenza che poi subentra tutto il resto, quindi la paternità di Dio e quindi la figliolanza, la figliolanza, che è interessante perché soprattutto San Paolo distingue l'avvicinarsi a Dio ti porta alla figliolanza, essere figli, però per avvicinarti a Dio hai bisogno di conoscerlo. Chi rimane creatura non significa che non andrà a Dio, se nessuno mai gli porta la conoscenza di Dio. So se ho reso. Però se la creatura è coerente alla sua natura, ma nel senso più puro della parola, è chiaro che vedrà Dio. Chiarissimo. Ma finché è qua, non entrerà in questa conoscenza, la conoscerà dopo. Non so se ho reso. Perciò, se però chi è così, è onesto, cioè sincero, vive questa purezza di coscienza, nel momento in cui dovesse avvicinarsi all'annuncio di Gesù, sicuramente lo riconosce. È il tema di Paolo nei confronti dei pagani.
Sì, e in questo mi stai dicendo che potrebbe anche essere che non sia necessario avere questa conoscenza.
No, è necessario.
È necessario, però c'è la possibilità che qualcun altro non abbia questa conoscenza.
Allora, distinguiamo. Un conto è se non c'è la possibilità di avvicinarla, ovvio. Infatti Gesù dice, gli operai sono pochi. Ma la messa è grande, quindi la pretesa di Gesù è che questa cosa arrivi a tutti. Un conto è questo. Un conto è che ce l'hai, ma non la riconosci, non la vuoi, la rifiuti. Sono due cose diverse. Non so se ho reso.
Sì, sì, chiaro.
Però è assolutamente necessaria, perché, ripeto, la pacificazione dell'uomo non avviene per il fatto di dire io sono una creatura. La vera pacificazione è io sono figlio di Dio. Però questo ce l'hai nel momento in cui arrivi alla conoscenza del Padre. preso?
Sì, sì.
Ed è l'insistenza apostolica, per quello.
Adesso è vero che noi la si butta sempre molto sul sentimentalismo, sull'emotività, ma è pur sempre vero che comunque il termine amore è un termine assolutamente ricorrente nella Bibbia. Non è che noi siamo un po' tanto abituati a, questo collegandomi con quanto sta dicendo Sebastiano, che siamo tanto abituati a vedere Gesù con quell'immagine in un certo modo, e quindi nel momento in cui dobbiamo, diciamo, far seguito all'invito Gesù che ci fa conoscere Dio, ci sentiamo molto vincolati a rimanere, perlomeno per noi cristiani, in una certa in un certo contesto dottrinale, ripeto, sempre collegandomi con quanto dice Sebastiano, immaginando che difficilmente noi siamo l'ombelico del mondo, noi cristiani.
In che senso?
Che abbiamo la possibilità di attingere alle fonti della conoscenza, della rivelazione. È difficile pensare che noi siamo l'ombelico del mondo, cioè possiamo chiamarci fortunati, eccetera, però non è chiaro, d'accordo, non so dirlo diversamente, e mi è venuto in mente.
Ma non è questione...
proprio sentendo
sì,
la,
ho capito, però
la questione della
non è mettere...
discriminazione della
non
base
è che non stiamo noi mettendo i cristiani a essere appunto il centro del mondo. Mm. Il problema è più profondo, che non mettiamo più il Cristo come centro del mondo. Questo è il problema.
Sì.
Perché abbiamo eluso addirittura la missione del Cristo. Se c'è un peccato, tra virgolette, no? Se c'è una situazione di peccato, è proprio questa. Che noi abbiamo ormai impoverito la missione di Gesù. Perché abbiamo tolto la sua vera missione. Lui è venuto a dirci: io vi devo far conoscere Dio. Basta. Quindi lui è la radice, per usare la tua parola, no? Lui potrebbe essere l'ombelico del mondo, ma il problema è che la Chiesa non è più capace di porlo. Non di porre la Chiesa come ombelico del mondo, ma il Cristo.
D'accordo, però sempre pensando alla stragrande maggioranza della popolazione
mondiale.
Non possiamo trovare un nome diverso a questo Gesù.
Si chiama Gesù di Nazareth, altrimenti cosa facciamo a fare il Natale fra due giorni?
Sì, d'accordo, però ripeto, perché nella Bibbia comunque viene molto, diciamo, viene enfatizzato il termine amore, comunque.
Si tratta di capire cosa vuol dire amore nella Bibbia, però attenzione, il concetto di amore nella Bibbia non è il concetto di amore che abbiamo noi.
Ma noi siamo proprio a capire la cosa, sì. Però insomma non possiamo nasconderci che comunque c'è una dimensione di spiritualità, non so, chiamiamola come vogliamo, che comunque non ha sempre le caratteristiche proprio del radicamento in una certa cultura, non lo so.
Perché San Giovanni ce lo dirà chiaramente, no? Quando parlerà dell'amore, cosa dirà? Solo Dio è amore, quindi è Dio l'amore, ma Dio quale? E Giovanni dice, attenzione, a quel Dio che i miei occhi hanno veduto, che le mie mani hanno toccato, che le mie orecchie hanno udito, il Verbo della vita, Gesù Cristo.
E Sant'Agostino dice, ama e fa quello che vuoi, e se uno... se uno ha masticato un pochino del chi rinnega se stesso, eccetera, allora capisci chiaramente amare è un livello di vita, non di sentire, di una certa, però questo lo potrebbe cogliere anche un non cristiano, pensando sempre alla maggioranza della popolazione mondiale.
Allora, se parliamo di comprensione mentale, se parliamo invece di effettiva realizzazione dell'amore, la tradizione apostolica ci dice è in Cristo Gesù, perché la comunità cristiana è un cuor solo, un'anima sola, dopo che ha ricevuto lo Spirito di Gesù. Noi siamo davanti a dei testi che sono reali, storici, perciò
è una battuta, ma insomma mi verrebbe da dire, come si dice che il piemontese poi è una lingua che ti apre tante altre, no? Allora mi verrebbe da dire, per un cristiano c'è l'agevolazione, no? Di avere un testo chiaro, di avere delle figure chiare, sicuramente così possiamo essere agevolati nel fare questo cammino, nel riconoscere il Padre eccetera. Non è escluso però che questo cammino lo possa fare anche qualcuno che ha una lingua un po' diversa.
Sì, ma nel momento in cui il Signore vorrà, incontrerà il Cristo per forza di cose.
Certo, questo per dire.
Perché il punto nevralgico è il Cristo, non è né la Chiesa Cattolica né. La Chiesa Cattolica è a servizio del Cristo.
Diciamo che un punto di forza è già quello di dire che l'uomo ha in sé una chiamata a...
Certo.
E questo mi sembra che sia comunque qualcosa che se già si riesce a promuovere, forse è già un grosso passo.
Sì, però l'uomo ha dentro di sé questa chiamata, ma anche dentro la confusione.
Sì, sì, e c'è chi ha degli insegnanti migliori, chi ha degli insegnanti meno validi, però insomma,
se
tu cogli nell'altra persona questo stesso anelito, no, a vivere secondo questa chiamata, forse si riesce a dialogare probabilmente già un po' meglio, no?
Sono due piani diversi, perché io posso dialogare con tutte le persone di questo mondo, ma lo faccio per educazione. Ma non è questo il punto. Il punto è una cosa profonda. Il punto è una comunione di spirito, che poi darà adito a una comunione del resto. Cioè, è questo il punto di forza, no? Infatti Gesù dice, io manderò il mio spirito. Caspita, ma se manda lo spirito, c'è cioè, una ragione per cui lo manda, no? Se no potrei fare a meno di mandarci, visto che abbiamo già noi le risorse per fare le nostre cose, no? Invece no, vi manda il mio spirito, il quale, e aggiunge, il quale non sarà più presso di voi, ma sarà dentro di voi. Perché è chiaro che Gesù ha capito una cosa, è vero che noi siamo l'immagine e la somiglianza di Dio, è vero, ma dentro è un sacco di confusione. Quello spirito è lo spirito della verità che deve entrare, altrimenti vaghiamo nel buio, e questo è il dato di fondamentale. Poi certo bisogna costruire tutto, è ovvio, però ripeto, perché è importantissimo, il punto nevralgico non è la Chiesa, è il Cristo. E se la Chiesa non ha più il coraggio di parlare del Cristo, non è più la Chiesa. Perché Paolo dice: la Chiesa è il corpo di Cristo, cioè chi vede la Chiesa deve poter dire: qui c'è il Cristo, perché il punto d'arrivo è il Cristo. Caspita, ma lui è morto in croce per questo.
Al di fuori del cristianesimo, come diceva lei, se una creatura è coerente alla sua natura, può avere lo spirito?
Certo.
O no?
Può avere lo
può
spirito. Lo spirito,
attraverso lo spirito,
lo spirito che lo la condurrà sicuramente.
Quindi anche al di fuori del cristianesimo?
Certamente sì.
Forse, se non conosci Cristo, se nessuno non gliel'ha fatto.
Certo, certo. Cioè, lo spirito ti spinge verso il Cristo. Poi certo che devi trovarlo, no? Non puoi trovare così, perché ci va l'annuncio del Vangelo, siamo sempre lì. Ma là.
Io intendevo proprio quello, sì. Anche se non c'è l'annuncio del Vangelo.
Ma là, dove non arriva l'annuncio del Vangelo, ma la persona dentro,
sì,
è quello
che.
È lì la colpa sua, è lì.
Può comunque
fare una vita retta
e, come diceva lei, conoscere sì. Dopo questa vita Dio
però siamo sempre lì e questo quando non è possibile incontrare
sì,
il Vangelo
nel nostro
ambito
sono i cristiani stessi ad ostacolare a non abbandonarsi a Gesù, quindi a rifiutare in qualche modo conoscenza,
certo. Perché ormai l'annuncio del Vangelo c'è, è arrivato in tutto il mondo, no? Adesso il problema
l'annuncio,
al 90% la notizia,
ecco, sì, l'annuncio.
E quindi adesso il problema è proprio lì, è stabilire questo rapporto con la notizia, con l'annuncio del Vangelo. Il problema attuale è quello lì. C'è stato il tempo in cui bisognava arrivare dappertutto a portare il Vangelo, i cosiddetti missionari, i cosiddetti. Adesso l'epoca è un'altra. È proprio questa, tra virgolette, conflittualità tra questo Dio, e Gesù Cristo che ti dice: io sono la verità. Secondo me è questo il dramma oggi nel mondo. E la Chiesa è chiamata a dire la verità, non può esimersi da questo. Vedi che sono pesanti le parole che dice Gesù ai suoi apostoli, eh? Tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato in cielo, tutto ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. Sono pesanti, perché? Perché con questa immagine Gesù pone gli apostoli come i responsabili della verità. Se non lo fate voi, chiudete le porte del regno. E se non lo fate voi, perché? E se voi non annunciate il Vangelo, la gente non può arrivare alla verità. Ciò che legherete sulla terra sarà legato anche in cielo. Ciò che scioglierete, che non vuol dire la confessione, cerchiamo di capirci bene. Vuol dire lo stato di verità.
Sì, paradossalmente siamo più a rischio noi cristiani.
Bravo.
Perché abbiamo ricevuto il Vangelo, però non abbiamo interiorizzato che non le altre persone che possono
dire. Infatti questa cosa era già presente nelle vicende di Paolo, eh? Cioè quando Paolo apertamente dice: no, io vado a portare il Vangelo ai pagani. E tutte le comunità di Paolo partono dai pagani, perché tutte le volte che arrivano i giudei lo perseguitano.
Sì, in effetti qui noi in Italia anche stiamo qui a piangerci addosso per la crisi economica, perché manca il lavoro, perché manca i soldi, però come dice lei non ci abbandoniamo a Gesù, cioè il nostro grido non sale a Dio, che potrebbe così risolvere,
cioè non gli diamo fiducia,
esatto, cambiare un po' il cuore degli uomini e cambiare il nostro atteggiamento.
Certo.
Il nostro relazionarsi nella politica, nel sociale, in
certo. Infatti
le persone sono corrotte.
Infatti, il progetto di Dio è sempre quello di formare un popolo, attenzione.
Sì.
non è quello di formare degli angeli, attenzione.
Però questo non ci viene, cioè da lei sì, ma dalla Chiesa non passa questo invito della conversione del cuore.
Purtroppo no. E lo dico non perché sono io, da vedere.
Possiamo invocare lo Spirito.
Certo, ha detto Gesù, pregate il padrone della messa. Certo. Pregate il padrone della messa perché mandi operare la sua messa. È bellissimo quel passaggio lì.
Spero che il Signore mi ascolti.
Avevo bisogno di uomini.
Ma forse la cosa più grave è il fatto di essere tepidi, perché sappiamo quello che Dio ha detto sulle persone tepide. E questo diciamo la cosa più grave di tutto.
Sapete qual è la definizione della tepidezza nel libro dell'Apocalisse? No? Ti vomito.
Ma perché infatti è una situazione di stasi in cui uno non fa delle scelte, non fa delle. Forse è meglio diciamo essere contrario, ma uno a un certo punto può anche cambiare idea.
No, la tepidezza è la peggiore situazione. Quella tepidezza che già in Israele però era denunciata dal Signore, no? Non veniva chiamata tepidezza, ma veniva chiamata sedentarietà. E infatti la sedentarietà costituiva sempre per Israele il pericolo. Di che cosa? Dell'idolatria. E certo. Perché la sedentarietà non ti faceva più sentire l'esigenza dell'unico Dio. Andava tutto bene.
Perché poi anche se tutti avere annunciato il Vangelo a tutto il mondo, ma avere comunque un mondo di tiepidi, il risultato è lo stesso. Cioè conviene essere, secondo me, cioè quei pochi buoni, se vogliamo. Sì. Cioè siamo lieti, quindi non è necessario.
E infatti Gesù dice ai suoi apostoli, citato prima, no? Quando vedete una che non è, scuotete la polvere dei vostri calzari, andate. Bellissimo anche quell'altro testo che ci viene incontro, no? Gesù scaccia il demonio, terra dei gadareni, e cosa dicono a Gesù? Va via, perché ci hai fatto morire tutti i maiali. Allora non ha avuto interesse che abbia liberato l'uomo. La loro paura è che faccia danni, perché ha già fatto precipitare i maiali nel mare. Vattene via. È dovuto andarsene. La tepidezza. Bene.
Grazie.
Spero di averti aiutato.
Poi che non ci faccia mandare la provvidenza.
Perché quando noi chiediamo lo Spirito, allora Gesù dice: allora chiedete e vi sarà dato, bussate e sarà aperto, cercate e troverete. Però prima, dice Gesù, prima è lo Spirito. Buonanotte e non so, buon Natale, anche se noi ci troviamo ancora.